Verbier, estate 2024. Tornando dalla cabinovia da La Chaux verso la stazione di Meudon, mi trovo davanti due ridanciani ragazzi. Uno è Tarmo Peltokoski, giovanissimo direttore d'orchestra finlandese, 24 anni, che ha già saputo sommare onori e oneri che farebbero tremare le vene nei polsi a gente con maggiore esperienza. Direttore ospite della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen a 20 anni. Principale direttore ospite della Rotterdam Philharmonische Orchestra e dell'Orchestre du Capitole de Toulouse a 22. E di quest'ultima rivestirà a partire da quest'anno il ruolo di direttore musicale per i prossimi 4 anni. E sotto contratto con una delle più prestigiose etichette discografiche al mondo, la Deutsche Grammophon, a 23 anni. Per il label di Amburgo, Peltokoski ha già registrato un disco con sinfonie di Mozart, uscito un anno fa. L'anno prossimo, Tarmo Peltokoski assumerà anche la direzione della Hong Kong Philharmonic Orchestra. Questo excursus per dire chi gironzola indisturbato e in incognito a Verbier in un qualsiasi giorno d'estate. Ma aspettate, l'altro ridanciano ragazzo si chiama Daniel Losakovic ed è più giovane, si fa per dire, di Peltokoski di un anno. È infatti nato a Stoccolma il 1 aprile, come Sergei Rachmaninoff, del 2001. Debuttò a Mosca, a fianco di Vladimir Spivakov, all'età di 9 anni ed entrò a far parte del catalogo Deutsche Grammophon a 15, nel giugno 2016. Un altro record assoluto. Figlio di padre bielorusso e di madre kirghisa, iniziò a suonare il violino a 6 anni, proseguendo i suoi studi dal 2015 al Conservatoire de Musique di Ginevra con Edward Wolfson. Per darvi un'idea di quanto questo ragazzo sia prezioso sul piano musicale internazionale, sappiate che suona regolarmente su due mitici Stradivari, l'ex Baron Rothschild e Le Reynier. Poco più di un mese fa è stato invitato a Parigi ad affiancare Gustavo Dudamel sul podio dell'Orchestre Philharmonique de Radio France per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame. Daniel Losakovic, è un grande piacere per me averla ospite sulla Rete 2 della Radio Svizzera, perché la seguo dalla prima volta che è venuto qui a Verbier nel 2015, poi al Lucerne Festival e pure attraverso le sue numerose registrazioni. C'è un aspetto nella sua produzione che ritengo sia molto importante, il suo amore per la musica di Johann Sebastian Bach. Ieri abbiamo ascoltato qui a Verbier un altro musicista che avrebbe potuto esprimere esattamente quello che lei afferma spesso, ovvero che Bach è un punto centrale della sua esperienza musicale. Quest'altro musicista è András Schiff. Quindi cerchi di spiegarci perché la musica di Bach che sarà il contenuto del suo prossimo concerto con David Frey. Perché Johann Sebastian Bach è così importante per Daniel Losakovich?
Well, first of all, thank you for having me. It's a pleasure to speak to you. And Bach for me is an ocean, a black hole. It's an infinite amount of searching for truth.
Beh, prima di tutto, grazie per avermi invitato. È un piacere parlare con lei. Per me Bach è come un oceano, o anche come un buco nero. È una ricerca infinita della verità che va al di là di ciò che appare. È stato il primo padrino di tutti i grandi compositori, colui che ha dimostrato che la musica può toccare delle corde molto più profonde. Bach rappresenta l'unico linguaggio che può davvero dimostrare l'esistenza dell'anima, dello spirito e, naturalmente, del divino. Ed è un vero mistero, perché più cerchi, più trovi. Ecco perché dico che è come un buco nero. La sua musica funziona con qualsiasi strumento musicale. In un certo senso ha una struttura divina. Bach è il compositore che probabilmente ha scritto la musica più felice di sempre, e allo stesso tempo è stato quello che ha composto la musica più tragica. È unico anche il modo in cui Bach si è messo al servizio della musica. Ad esempio, ha scritto la Matthäus Passion per un solo concerto, e si tratta probabilmente del più grande pezzo mai scritto. Dura 2 ore e mezza ed è senza dubbio una delle più grandi realizzazioni dell'umanità. Bach l'ha scritta solo per un giorno, per le persone che sarebbero andate a quel concerto, circa 200 persone o poco più, credo. E poi è andato avanti a comporre altro, come niente fosse. Cosa succederebbe se tutti i musicisti pensassero in questo modo? Ossia che quello che importa non è ciò che si penserà di loro o quanto pubblico riusciranno a raggiungere, se componessero solo per servire e cercare una verità. L'essenziale per Bach nelle sue composizioni e nella sua vita era la libertà, e i temi principali per lui erano la salvezza spirituale e il sacrificio. Per lui non era importante chi o quante persone avrebbero ascoltato. Riesce a immaginarlo? Bach ha scritto un'opera monumentale come la Matthäus Passion per un solo giorno, e questa cantata non è mai più stata eseguita durante la sua vita. Questo è il massimo servizio che si possa rendere all'arte. Bach è il compositore attraverso il quale un musicista che lo suona rivela più di se stesso e della sua anima rispetto a qualsiasi altro compositore, perché è così puro e fa trasparire tutto sulla persona che lo suona.
He is a composer where a musician who plays him shows who you are in your soul, I think, the most compared to any other composer, because it's so pure and it shows really everything about you who plays Bach.
Infatti, soli Deo gloria significa ciò che faccio non è per la gloria mia, ma per la gloria di Dio. Non è un caso che Felix Mendelssohn sia stato il primo a eseguire la Matthäus Passion dopo la morte di Bach. E non è una coincidenza che tutti i più grandi compositori dopo Bach, a partire da Mozart e a seguire Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Schumann e Brahms, abbiano studiato profondamente il lavoro di Bach negli ultimi anni della loro esperienza.
I mean, you can judge Mozart's music at the end of his life. That was after he found Bach's music. And there's a funny legend, of course, that Pushkin wrote this.
Certo, si può giudicare meglio la musica di Mozart alla fine della sua vita, quando scoprì la musica di Bach. E c'è questa leggenda divertente che Pushkin scrisse. È la storia che racconta di Salieri, assassino di Mozart. In quel libro Salieri dice qualcosa su Mozart che mi ha colpito, perché sono le parole più grandi che si possano dire sull'arte, per qualsiasi tipo d'arte. Dice che Mozart è l'unico musicista ad avere profondità, coraggio e struttura. Fondamentalmente disse che Mozart era un dio, perché, secondo Pushkin, queste tre caratteristiche rappresentano appunto Dio. La profondità è il padre che manda il figlio sulla terra. Il coraggio è il figlio che ha il coraggio di sacrificarsi per l'umanità e la struttura è la Santissima Trinità. Queste tre caratteristiche sono i requisiti fondamentali per ogni compositore. Alcuni compositori hanno coraggio ma mancano di profondità. Alcuni hanno molta struttura ma mancano di coraggio. Possedere tutti e tre gli attributi è la cosa più grande, è il massimo. E poi, tornando a Bach, c'è questa teoria che mi piace molto, secondo cui Salieri uccise Mozart regalandogli una partitura di Bach. Perché Mozart pensava sempre di essere il migliore e il più grande, ma Bach, ovviamente, era talmente superiore. Anche se in realtà all'epoca nessuno conosceva più davvero la sua musica. Salieri naturalmente lo sapeva e appena gli diede la partitura, Mozart iniziò a tormentarsi, componendo notte e giorno, approfondendo ciò che non aveva mai raggiunto e capendo cosa potesse essere l'armonia su una scala più ampia. E in seguito a questa esperienza la sua musica cambiò. Questo naturalmente è stato un modo molto simbolico di ucciderlo, perché in realtà Salieri non lo uccise. Mozart e Salieri erano ottimi colleghi. A me però piace molto questa teoria, perché Bach rappresenta davvero un mistero. Ti fa capire che c'è molto, molto di più al mondo, nell'universo, semplicemente studiando a fondo la sua musica.
But this theory I really like, because Bach is really a mystery. You understand there is so much more in the world, in the universe, just studying thoroughly.
So che lei è un lettore appassionato. In un'intervista che ho letto qualche giorno fa parlava di Aristotele. Ecco, conosce Umberto Eco e il suo libro Il nome della rosa? No? Umberto Eco è uno scrittore e pensatore italiano, un semiologo. Ha scritto molti romanzi e uno di questi, il suo primo, si basa sulla presunta scomparsa della seconda parte della Poetica di Aristotele, quella in cui si parla del piacere della vita, più precisamente del ridere. E così nel romanzo la Chiesa avrebbe fatto sparire questo libro perché, secondo lei, non si dovrebbe avere piacere nella vita. Penso che Bach, pur essendo votato all'aspetto spirituale della vita, si sia molto divertito nel suo lavoro, nel suo modo di comporre. Lo si sente ovunque, ad esempio nel Quodlibet delle variazioni Goldberg, oppure nelle partite e sonate per violino solo. Queste composizioni sono opere di entweder oder, o tutto o niente, di un pazzo o di un dio, perché ciò che Bach fa con queste opere per violino solo è molto al di là, ad esempio, delle opere di Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
Why I wanted to dedicate a whole evening to Bach? Because for some reason it's more rare today, but this you can fully feel the whole range of his. And first of all, the solo partitas and sonatas for violinists.
Il motivo per cui voglio dedicare un'intera serata a Bach, cosa che oggi per chissà quale ragione succede più raramente, è che così si può percepire pienamente l'intera estensione e varietà della sua arte. Prima di tutto, le partite e sonate per violino solo sono come la Bibbia, sono una vera e propria Bibbia musicale. La Ciaccona è probabilmente la migliore opera mai scritta, perché è qualcosa che Bach scrisse dopo aver scoperto, tornando da un viaggio, che sua moglie era stata sepolta 2 mesi prima. E avrebbe dovuto scrivere solo 4 movimenti, Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga. 4 movimenti all'epoca erano normali, ma Bach improvvisamente decise di aggiungere la Ciaccona alla fine, che è inoltre il movimento più lungo. Rappresenta in qualche modo l'inizio della storia dell'umanità, simboleggia Gesù e la sua sacra storia. La prima sezione è un viaggio alla ricerca e alla scoperta di un significato, dei segreti dell'universo. È un intero viaggio umano. Naturalmente, dal punto di vista musicale, rimane comunque anche una danza. Il ritmo di danza è onnipresente. Ma in qualche modo è molto semplice, si basa soltanto su un gioco di bassi. Se ci si pensa, non c'è quasi nessuna melodia. Thank you. Ma se si guarda solo la parte di basso, Bach riesce a variarla come nessun altro. Con un solo strumento crea un'intera orchestra. Poi la seconda metà della Ciaccona è una sorta di creazione dell'umanità. La musica diventa il più positivo possibile, si sentono come delle campane angeliche che fanno... Questi tre suoni sono appunto come campane, campane che provengono da un altro mondo e che fluttuano tutto intorno e rappresentano la gloria di Dio, dell'umanità tutta. Sono pura felicità. E poi improvvisamente si torna indietro, all'oscurità. Tutte queste note di Fa diesis maggiore scompaiono e diventano un Fa naturale. Ed è uno shock, perché dopo tutta questa felicità nella vita, tutto si ferma, tutto procede verso la tomba. Ed è così che Bach fa in modo che la musica ascenda. Poi arrivano le campane, perché a quei tempi, quando qualcuno moriva, o piuttosto quando qualcuno di importante moriva, si suonavano le campane. E questi sono i là che si sentono. Che rimbalzano come un eco. Io credo che questo sia il simbolo delle campane da morto e dunque delle campane divine. Prima delle campane c'è la sofferenza più intensa, molto simile all'erbarme dich della Passione secondo Matteo, con questi semitoni che sembrano piangere. E dopo le campane arriva la resurrezione. Perché? Perché la musica sale, ci sono tre note, delle terzine che salgono. Questa è la resurrezione dopo tutta questa sofferenza e poi l'immortalità, perché la storia finisce con esattamente le stesse note con cui era iniziata. E probabilmente sono già lì prima, ma qui hanno un effetto tragico, perché nella vita, per quanto tu sia felice, c'è sempre una sofferenza che prima o poi ti porterà alla morte. Il motivo per cui penso che quest'opera sia la migliore è che racchiude ogni emozione profonda che un essere umano può provare. Non è un caso che Brahms, dopo aver trovato la partitura della Ciaccona, abbia detto che se l'avesse scritta lui sarebbe impazzito.
And it's not just by chance, Brahms said after finding the score of Chaconne, that if he wrote this, he would have gone insane.
Ha menzionato Brahms, mi interessa molto questo. Ci sono compositori che si sono innamorati della Ciaccona. Forse tra questi, il primo importante è stato Joseph Joachim Raff, assistente di Liszt, nato in Svizzera, tra l'altro, a Aachen. Fece una versione orchestrale della Ciaccona di Bach. Lo stesso Brahms, nei suoi sei studi per pianoforte, ha fatto una versione per la mano sinistra, che è la più vicina all'originale di Bach. E poi c'è quella di Busoni, che è una sorta di sinfonia per organo e orchestra. Cosa pensa delle trascrizioni di questo meraviglioso pezzo per violino solo.
I mean, this is the proof that this structure is so divine that you can transcribe.
Dimostrano che la struttura è così divina che la si può trascrivere persino per mandolino. L'ho sentita suonare da Avia Vital qui a Verbier, oppure trascritta per chitarra. La musica rimane comunque divina, perché Bach aveva un codice segreto divino, di Dio, che fa sì che su qualsiasi strumento la si suoni, la musica funzioni. La sua musica è incredibile ed è per questo che tutte le trascrizioni in qualche modo funzionano. La mia preferita è quella di Busoni, perché ha cercato di immaginare qualcosa di più, quello che si poteva creare con tutte queste tonalità. Ci sono parti che mancano nella versione per violino, che Busoni ha integrato, ma in modo molto musicale. L'unica cosa su cui non sono d'accordo è la tonalità maggiore alla fine. Io l'avrei lasciata in minore.
The major key at the end. I would keep it in minor.
Sì, forse si può capire quanto sia importante l'originale anche osservando i tre pezzi che Rachmaninoff ha trascritto dalla partita in Mi maggiore.